Ateneo. Settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città. Buonasera ragazzi e bentornati a Radio Revolution, qui Parma Ateneo, il programma degli studenti dell'Università di Parma. Allora, da stasera abbiamo con noi un ospite, Federico.
Ciao a tutti.
Che fa parte dell'associazione Ottavo Colore, con cui parleremo più tardi. E come Andrea.
Ciao.
E le nostre rubrichiste, Silvia.
Ciao.
Alessia.
Ciao a tutti.
E Luca Mautone.
Ciao.
Le nostre, il nostro. È Felicia, l'ho fatto apposta, Feli.
È gender.
Buonasera a tutti, ciao.
Bene, allora cominciamo. Prima di lanciare il nostro argomento, mandiamo la canzone che abbiamo scelto per questa sera per aprire la puntata, ovvero Changes di David Bowie. Oh yeah. Don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes. Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace. The size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Changes. Allora, Andre, questa sera cosa abbiamo preparato per i nostri ascoltatori?
L'argomento di oggi è la transessualità e infatti adesso stiamo per chiamare Alessandro.
Aspetta, però prima parliamo un attimo del perché abbiamo scelto questo argomento. Perché, come tutti ben sapete, soprattutto gli studenti dell'Università di Parma.
La settimana scorsa è arrivata un'email a tutti gli studenti dell'Università di Parma sull'identità alias, un nuovo regolamento universitario che permette ai ragazzi agli studenti, insomma, in transizione verso l'altro genere, in attesa del riconoscimento ufficiale da parte del tribunale di poter comunque presentarsi, per esempio, agli esami con un'identità
diversa dalla propria ufficiale,
già nel, del genere che vogliono raggiungere.
Ok, esatto, esatto. Infatti noi parleremo più tardi con la prorettrice, la Lossi Prandi, esatto. E, ma adesso invece chiamiamo un ragazzo, Alessandro, chiamiamo in diretta, che ci parlerà appunto della sua esperienza.
Ci proviamo, eh?
Pronto?
Ciao Alessandro.
Alessandro?
Ciao.
Ciao, benvenuto. Ciao, qui Parma Ateneo.
Ciao, buonasera.
Ciao, allora, tutto bene?
Tutto bene, dai, a parte un po' molta febbre, ma tutto a posto.
Beh, peccato, perché diciamo che Alessandro sarebbe dovuto arrivare, venire in studio, però purtroppo per motivi di salute non è potuto venire.
Esatto, okay. Motivi di salute dell'ultimo minuto.
Vabbè, ci sta. E allora, Alessandro, tu sei di Reggio, giusto?
No, lui è di Parma, ma studia a Reggio.
Studia a Reggio. Esatto.
Fai i compiti a casa, Francesca.
Sì, io studio a Reggio, sì.
E Alessandro, puoi spegnere tu il computer o quello che hai acceso? Perché noi sentiamo il ritorno delle nostre voci.
Adesso?
Ok, grazie.
Scusate, niente.
Beh, allora, Alessandro, hai saputo appunto di questo regolamento, no? Cioè, non so se lo sai, appunto, che verrà agevolato, diciamo, questa la tua, come quella, la situazione di molti ragazzi che stanno affrontando appunto questo percorso, no? E quanto, vogliamo chiederti appunto quanto questa novità, questo regolamento cambierà effettivamente qualcosa? Potrebbe agevolare?
Ma allora, io premetto intanto che essendo facendo parte dell'Ateneo di Reggio è una cosa che a Reggio Emilia era già stata fatta quest'estate, quindi diciamo che ho avuto più tempo per riflettere sulla cosa. Uh-huh. E poi quando ho letto che è arrivato anche qui a Parma sono stato molto molto contento, perché sì, credo che possa agevolare tantissimo in realtà la vita di una persona in transizione, proprio perché molto spesso c'è l'imbarazzo di doversi presentare in un modo apparendo in un altro.
Esatto.
E diciamo che questo, grazie a questa carriera alias, mm-hmm, è possibile essere se stessi sempre, senza diciamo scatenare troppe domande da parte delle persone, ecco.
Certo.
E anche per se stessi sicuramente, in primis.
Sì, infatti capiamo bene quanto può essere difficile doversi presentare in un modo diverso come si appare. Infatti in un altro ambito molto simile vorrei chiederti se tu all'ultimo referendum, per esempio, sei andato a votare, se hai avuto problemi a presentarti al seggio, perché sappiamo i seggi sono divisi in per maschi
per
e femmine, per genere, ecco. E se sei andato a votare, se hai avuto problemi con questa cosa.
Sì, allora io sono andato a votare, diciamo che per me è stato forse da una parte appena più semplice, perché non avendo ancora iniziato la terapia ormonale e le mie sembianze sono ancora quelle di una donna, quindi mi sono fatto coraggio, ho mandato giù un bel groppone e ho votato nella fila delle donne, che poi comunque in ogni caso avrei dovuto fare lo stesso anche se fossi in terapia da anni e non avessi ancora i documenti, quindi sicuramente anche questa è una cosa che porta grande disagio, immagino soprattutto per quelle persone che diversamente da me magari stanno già affrontando la terapia ormonale, quindi hanno delle sembianze come nel mio caso magari maschili e hanno però il documento difforme. Come sappiamo bene noi ragazzi in transizione, prima di riuscire ad avere ottenere i documenti giusti ci vuole una battaglia lunghissima ancora qui in Italia, quindi purtroppo sarà una costante che ci accompagnerà per gran parte della vita.
Cioè, per esempio, per quanto ti riguarda, tra quanto tempo potrei chiedere di cambiare i documenti?
Come funziona la procedura?
Beh, la procedura funziona che innanzitutto devi fare un tantissimo percorso psicologico. Uh-huh. Perché chiaramente questo percorso psicologico deve attestare che tu non abbia scusate, delle patologie psichiatriche di qualsiasi tipo. Dopodiché ci si può rivolgere a endocrinologi vari, oppure quelli proprio specializzati in vari centri d'Italia, per poter assumere ormoni, che nel mio caso sarà il testosterone, che andrà a cambiare tutti i caratteri secondari, sessuali secondari. E nel mentre che si inizia la terapia ormonale, è possibile già iniziare ad avviare le pratiche per la richiesta dei documenti. Però molto spesso diciamo che ci vuole almeno 1 o 2 anni prima che la domanda venga accolta e poi si vada in tribunale, eccetera. Quindi in realtà è abbastanza lunga come procedura e io sono ancora all'inizio, perché sto affrontando adesso il percorso psicologico e quindi tra tantissimo tempo avrò la possibilità di avere i documenti giusti, ecco.
Okay. Ok, adesso avrei una domanda piuttosto personale, se vuoi rispondere. Quando hai preso consapevolezza di sentirti di un genere diverso da quello con cui sei nato?
Beh, diciamo che è una cosa che secondo me la maggior parte delle persone, e io in primis, ho sempre sentito, fin da quando ero piccolo, attraverso tante cose, che può essere il gioco, attraverso il fatto di voler stare più tempo con i bambini, attraverso il modo di vestire, che magari apparentemente possono sembrare delle cose banali, ma dipende sempre molto da come la vive una persona, un bambino, no? Io fin da piccolino mi sono sentito parte dell'altro sesso. E poi piano piano, andando avanti con l'età, cresci e io ho provato ad adeguarmi a quelli che sono gli standard, quindi a essere donna, a voler far tutto quello che le femmine fanno durante l'adolescenza e anche appena oltre, finché arrivi a un punto in cui non ce la fai più. E quindi
più.
Diciamo che il fatto di voler, la voglia di voler essere quello che ti senti davvero di essere e avere il tuo spazio nel mondo viene fuori come un fiume in piena, quindi in realtà da sempre ho sentito questa cosa dentro di me. Certo è che c'è una netta differenza tra sentirsi in un modo e poi dirlo e manifestarsi al mondo. Beh, in questo senso.
Ecco, per esempio, le persone intorno a te, parte del tuo mondo, che ne so, la tua famiglia, i tuoi amici, come hanno reagito a questa cosa?
Ma la maggior parte dei miei amici non hanno avuto reazioni eclatanti, probabilmente perché comunque anche loro avevano già notato qualcosa, ecco, negli anni e quindi la cosa diciamo che non li ha sconvolti particolarmente, hanno accettato tutti abbastanza la cosa, senza creare troppi imbarazzi o cose. La mia ragazza stessa cosa, anche è stato forse anche grazie a lei che sono riuscito poi a venire fuori per quello che sono, no? In un certo senso. Sì. La famiglia chiaramente rimane il tasto più dolente. La famiglia purtroppo tuttora non accetta questa cosa, però piano piano stiamo provando a lavorarci insieme, anche se comunque è molto difficile. Beh, è molto difficile.
E, a prescindere, per esempio, a parte le lezioni, le votazioni, eccetera, ti sei mai trovato in situazioni imbarazzanti? Cioè, a parte andare a
sì, sul lavoro è capitato, io sto studiando per diventare educatore e lavoro già in una cooperativa, quindi mi è successo di incappare in situazioni un po' spiacevoli, quindi subire in un certo senso un minimo di discriminazione, ecco. Poi in altri ambiti cerco di essere sempre abbastanza lucido e consapevole di quello che gli altri possono vedere, che magari c'è la persona che ti vede già come ragazzo e persone che invece non ti vedono così, quindi ti trattano al femminile al 100%. Diciamo che col tempo piano piano impari a farti scivolare un po' d'addosso queste situazioni spiacevoli. Sicuramente non è facile perché anche cercare e trovare un lavoro in queste situazioni in questa situazione è abbastanza difficile, perché per quanto tu ti possa presentare al maschile, poi nel momento in cui devi deporre la firma per il contratto, cioè devi mostrare quei documenti.
Grazie Alessandro, è stata davvero una conversazione interessantissima, purtroppo il tempo è tiranno, quindi ci dobbiamo salutare e avere un bocca al lupo con la tua
grazie
transizione.
Grazie a voi, grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ok, e adesso
dopo tanto parlare un po' di musica, direi.
Esatto, dedichiamo questa canzone ad Alessandro, che è Litfiba e Il mio corpo che cambia.
È un treno che mi passa dentro senza stazione. Dov'è il capostazione? Sto viaggiando senza biglietto e non ho direzione. È lei che prende la mia mano e mi accompagna in questo lungo viaggio, andiamo lontano. Ecco cos'è tutto il mio stupore, non è facile guardare in faccia la trasformazione. È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore, è in trasformazione. È una strana sensazione, in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Cos'è questa sensazione? È come un treno che mi passa dentro senza stazione. Tu dimmi qual è la mia direzione. Sto viaggiando senza biglietto né limitazioni. È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore. È in trasformazione, è una strana sensazione, in un bagno di sudore, è il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia.
Fritto Misto, la rubrica di spettacolo più curiosa che ci sia, con la Stand a tenervi compagnia.
Yeah, Stand! Allora, cosa hai preparato per stasera?
Allora,
deliziaci.
Questa sera vi delizierò con tre film. Allora, il primo che ho scelto è The Danish Girl del 2015, film con Eddie Redmayne. Spero di averlo detto bene, perché
sì, anche io mi
nessuno ti giudica.
E Alicia Vikander. E dunque, la vicenda parla della storia vera di Lily Elbe, che è stata la prima, cioè tra le prime, ad essere identificata come transessuale e a sottoporsi ad un intervento di riassegnazione sessuale. E, in particolare Lily e sua moglie Gerda erano due pittrici anche abbastanza famose. E insomma la sua vicenda destò molto scalpore, ovviamente, perché comunque parliamo degli anni 30.
Esatto.
E questo film però è piaciuto molto alla critica, non all'ambiente LGBT, ma alla critica
parzialmente,
sì,
quantomeno.
Tanto che infatti nel 2016 ha vinto, è stato dato l'Oscar alla
Vikander
come migliore attrice non protagonista.
Beh, tra l'altro lei è bellissima.
Lei è bellissima, sì, è veramente molto molto bella. E per il ruolo di Gerda si erano candidate sia Nicole Kidman che Charlize Theron che Gwyneth Paltrow. Che Mary Cotillard, Rachel Weisz, e solo alla fine hanno scelto Alicia Vikander. Quindi ragazzi, cioè,
se le ha fatte proprio tutte, cioè le migliori, le top.
Una competizione
lei
assurda.
Beh, sarebbe stato bello vedere Nicole Kidman, però oddio, non
sì,
so.
Però non lo so.
Non lo so, lei sarà molto molto brava. Ma lei tra l'altro non è la compagna di Fassbender?
Sì,
sì.
Mannaggia, la gamba soffiata apposta.
Eh già prendiamo un velo pietoso.
Poi.
Tuttavia, il compositore della colonna sonora, Desplat, ha dichiarato che ci sono stati dei grandi problemi con la produzione, tanto che lui ha potuto registrare la colonna sonora soltanto una settimana prima del debutto. E praticamente sembra che insomma il montaggio del film sia iniziato durante le riprese e addirittura le scene finali del film, dove ci sono dei primi piani di Gerda, sono stati fatti tutti quanti in post-produzione.
Madonna.
Perché lei non era più sul set. Quindi insomma
non era più sul set?
No, lei non era più sul set, era a New York perché aveva già un altro incarico. Quindi insomma hanno avuto tutta una serie di ritardi.
Beh, comunque, nonostante tutto è uscito anche cioè, un film, si può dire, no, della Madonna.
Sì, un bel film.
È la Madonna, direbbe Pozzetti.
Il secondo film invece?
Il secondo film invece è Priscilla, la regina del deserto, film del 94, che racconta la vicenda praticamente di una transessuale e due drag queen che si esibivano nei bar gay di Sydney.
Bravissima per la precisazione.
Grazie.
dopo parleremo dei vari termini, sì.
Infatti. E, dunque, questo film ha preso l'Oscar per i miglior costumi nel 1995 e un fatto molto divertente è che praticamente la costumista, quando è andata a ritirare l'Oscar, si è presentata con un vestito fatto di carte di credito, carte di credito American Express, che doveva apparire nel film, ma che l'American Express si è assolutamente opposta perché non voleva essere associata a una tematica del genere. Esatto. Ma un'altra diciamo chicca molto divertente riguardante i vestiti riguarda il vestito di Mizzi, che è una delle tre protagoniste, che è stato realizzato completamente con dell'infradito.
Cioè, aspetta.
Ah, sì, è vero.
Con,
sì,
delle
infradito.
Con dell'infradito.
Sì.
Cioè, infradito.
Infradito.
Ciabatte.
Infradito, infradito.
Infradito, infradito, infradito.
E è costato la bellezza di $8.
Beh,
low cost.
Sarà, sì, low sarà cost. Stato un film e ha avuto molto successo, cioè un film low cost, grandissimo.
Però,
successo.
Sì, grandissimo. Però. Successo, tanto che infatti dal film poi hanno preso ispirazione per una tournée di musical in tutto il mondo praticamente. Ci sono state produzioni in tutto il mondo, anche in Italia. Abbiamo avuto due produzioni, se non sbaglio, a Roma e a Milano.
Ma quindi, perfino in un villaggio turistico dove sono andato da bambino, una sera hanno rifatto il musical Piscina del deserto, gli
tutti
animatori.
Tutti sconvolti al villaggio turistico.
Ma no, neanche tanto.
Danni di Andrea si vede.
Cose non fanno danni, non fare la retrograda. Terzo film
abbiamo Dallas Buyers Club, film del 2013, che racconta le vicende di Ron Woodruff, che praticamente si è ammalato di HIV dopo aver condotto una vita molto sregolata e si è reso conto di averlo contratto, insomma, dopo una serie di accertamenti medici. Purtroppo però diciamo non l'ha preso in tempo, infatti la diagnosi che gli è stata data è stata quella di AIDS in stadio avanzato e praticamente si ritrova a perdere tutto quanto, a dover riniziare da capo. Incontra tutta una serie di problemi e alla fine arriva a commerciare illegalmente medicinali per cercare sia di curarsi che di mantenersi. E l'interprete principale è Matthew McConaughey, che ha preso l'Oscar come miglior attore e anche il Golden Globe come miglior attore protagonista. E Leto ha preso l'Oscar come miglior attore non protagonista e anche il Golden Globe. È un film che è piaciuto tantissimo alla critica, ha avuto comunque un successo strepitoso. E ecco, anche qui, per il ruolo del protagonista erano stati presi in considerazione anche Brad Pitt e Ryan Gosling.
E dopo questa io mi taccio perché vabbè, mandiamo appunto...
Manteniamo un certo contegno, insomma.
No,
dai.
Io niente ho detto, non ho fatto niente. Mandiamo la colonna sonora dei T-Rex, Life is Strange.
Strange, life is strange. Life is strange. Oh, life is strange. Oh, God, life is strange. People come and people go. Some move fast and some move slow. Is good. Some are fat and some are thin. Some don't even ask you how you been. No, 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 no. Strange, life is strange. Life is strange. Oh God, life is good. Some are fat and some are thin. Some won't even ask you how you been. No, 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 no. Oh God, life is strange. Some are slow. Some believe but don't even know. No, 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 no. Strange, life is strange.
Eccoci qui, gente, come va? Voglio subito dirvi una cosa, oggi cercherò di essere buono, anche perché mi hanno detto che se sgarro rischio la castrazione. E dopo tocca anche a me andare dal rettore e chiedergli se mi crea un'identità provvisoria. No ragazzi, parlando sul serio, finalmente abbiamo tutelato chi sceglie di cambiare sesso. È bello sapere che nello stesso momento storico in cui Trump innalza il muro, c'è qualcuno che i muri tenta di abbatterli. Evviva! E poi diciamocelo, che mondo sarebbe senza diversità? Di certo un mondo che non piacerebbe alla Poelkan. Che poi mi dovete spiegare, perché ogni volta che lo beccano con una subito, giornali, televisioni e chi più ne ha più ne mette iniziano ad accusarlo di chissà cosa? E certo, andare a trans è sconvolgente mentre pippare cocaina è la normalità, no? Devo essermi perso qualcosa. Comunque sia, sembra che in alcune parti del mondo la cultura della transizione di genere venga particolarmente accettata. Ma non è in Italia questo, dove purtroppo abbiamo gente come Adinolfi, sì, quella Adinolfi, quello del Family Day, che ha definito i transgender come, tenetevi forte, uomini con tette di finto silicone che fanno solo tristezza. Ecco, sono questi i momenti in cui mi viene in mente che il silicone forse è meglio avercelo nelle tette che nel cervello. Io spero che Adinolfi abbia regalato una Barbie a suo figlio, perché dovete sapere che c'è stato un artista qualche anno fa che ha dato una Barbie trans con l'obiettivo di sensibilizzare la gente sui diritti LGBT. E grazie a costui devo dire che abbiamo finalmente capito chi è che tra Barbie e Ken ha i coglioni. Qualcuno finalmente ci ha fatto rendere conto non solo che la questione è importante, ma che l'aspetto opposto, la transfobia, è pericolosa. Pensate alla scena del ristorante nella seconda serie di Gomorra. Lì abbiamo un camorrista ignorante che offende una cantante neomelodica trans, che a sua volta è la fidanzata non ufficiale di un boss. Cioè, viene rappresentata in un certo senso tutta l'ipocrisia di un ambiente, che potrebbe essere benissimo il nostro. Ma noi non siamo camorristi ignoranti, vero?
È vero Andrea, non siamo camorristi ignoranti.
Speriamo. Assolutamente non siamo ignoranti.
Vabbè, allora, prima di parlare con il nostro Federico, che è venuto qua apposta, ricordiamo il numero WhatsApp per interagire con noi, se volete, dai, interagire con noi. 334-7540-787.
E ricordiamo anche che questo era il copertone di Luca Mautone. Grazie, Luca.
Grazie, Luca. Le tue perle sono sempre molto...
Posso partire con un appunto a Luca?
Dimmi.
Prego. Posso? Attenzione che non si parla di scelta quando si parla di cambiamento di sesso.
Sì.
Molta attenzione. Scusa, volevo essere un po' antipatico, volevo partire così.
Infatti Alessandro ci ha detto che lui è da quando è nato che si sente...
È colpa di Adinolfi.
È colpa di Adinolfi, esatto.
Diciamo,
è entrata a gamba tesa per il nostro ospite.
Volevo partire così un po' antipatico.
No, ma non sei antipatico, sei molto simpatico.
Meno male.
Non perché sei del Lazio, eh. Queste castelli
romano,
romano.
Attenzione.
Va bene.
E allora... qua la precisazione.
Certo. Poi parlate durante la canzone dei
va
fatti
bene.
Vostri.
Quindi, volevo farti appunto questa domanda, un paio di domande appunto sull'associazione di cui fai parte, cioè l'Ottavo Colore.
Certo.
Quindi, da quando per esempio è a Parma?
Cioè, allora, l'Ottavo Colore è a Parma e si radica a Parma da ormai quasi 10 anni. Tra poco compiamo il nostro decimo anniversario, il nostro decimo anno di compleanno, e diciamo che sono 10 anni che... i ragazzi, i miei compagni e colleghi intrattengono rapporti con le istituzioni, con altre varie associazioni per creare, diciamo, una rete di supporto, e nasce dall'amicizia in realtà di alcuni ragazzi e ragazze che iniziano appunto questa associazione, e poi pian piano cresce e diventa sempre più grande fino ad arrivare ad oggi,
che è molto conosciuta all'interno della città di Parma.
Speriamo di sì.
Beh, ragazzi, allora, cioè questa associazione...
Per chi ancora non la conoscesse, esatto. L'Ottavo Colore ci trova su Facebook. Siamo un'associazione di promozione LGBT.
Ok. E qual è per esempio il tuo ruolo? Cioè, siete tutti ragazzi, mi dicevi prima, no?
Sì, siamo ragazzi e ragazze, diciamo... in realtà non abbiamo età, non c'è un target preciso. Andiamo dai 16... ai 45 anni, anche oltre, quindi siamo un gruppo eterogeneo e nessuno ha un ruolo preciso all'interno della nostra associazione, nessuno, non c'è una gerarchia, e ognuno fa quello che riesce, diciamo.
C'è però abbiamo una presidente che è la fondatrice.
C'è la nostra presidentessa, la nostra presidenta, che non è la fondatrice, però la nostra presidentessa, che è Elena Antelmi. E, però insomma, diciamo che ognuno contribuisce con quello che può. L'associazione si dà degli obiettivi in un anno, che generalmente sono appunto quelli di essere prendere parte durante le giornate importanti, appunto come la giornata contro l'omotransfobia, oppure andare a partecipare a dei Pride e quant'altro, e degli altri obiettivi che si propone durante l'anno. Quindi ad esempio facciamo dei laboratori più o meno una domenica al mese, dove parliamo di tematiche LGBT, degli aperitivi LGBT.
Avete una sede?
No, non abbiamo una sede, siamo itineranti, siamo dei nomadi, okay. E ci riuniamo nei bar, questa atmosfera bohemian. sì, ci piace essere così un po' itineranti, e abbiamo quindi i laboratori, insomma, li facciamo in vari sedi, dove, nelle varie associazioni che scelgono di accoglierci, e abbiamo però un gruppo giovani dedicato a ragazzi e ragazze dai 16 anni ai 21, che si trova allo Spazio Giovani, cioè 2 volte al mese, il primo e il terzo venerdì del mese, dove appunto affrontiamo le tematiche LGBT e tematiche giovanili e quant'altro, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma ti volevo chiedere, la situazione LGBT a Parma, anche in riferimento all'accoglienza che trovano le vostre iniziative, com'è?
Allora, mi dicono, diciamo, le volontarie storiche dell'associazione che Di fatto negli anni siamo migliorati. Ecco, Parma è migliorata. Sicuramente inizialmente c'era un atteggiamento un po' più ostico, un po' più difficile. Però soprattutto dal punto di vista delle istituzioni, il comune, insomma, e le varie associazioni a cui possiamo fare riferimento, sicuramente sono molto aperte e ben disposte. Diciamo che nella città ancora abbiamo un po' un amo e t'odio. A volte riusciamo a inserirci bene, altre volte insomma troviamo persone poco carine, poco affettuose, però insomma
infatti,
parte
proprio tra queste persone carine e affettuose. Cioè, vi è mai capitato di subire delle provocazioni pesanti oppure addirittura degli attacchi?
Allora, sicuramente individuali sì, nel senso che penso che qualunque persona omosessuale nella propria vita avrà un grande elenco
di background di
attacchi personali, sia da amici sia da sconosciuti per strada, da me medesimo a tanti miei colleghi attivisti. Come associazione non particolarmente, se non appunto quando, se facciamo eventi in piazza, mi viene un esempio nella giornata contro l'omotransfobia, dove ogni ragazzo portava le persone ad appendere un palloncino simbolico e poi a scoppiarlo per scoppiare il pregiudizio. Ecco, lì si sono create delle simpatiche, come dire, situazioni in cui c'erano le persone che accettavano ben volentieri l'attività e altre persone che invece non è che ci volessero proprio tanto bene, ecco.
Mai. Abbiamo prima accennato ai tanti termini del mondo LGBT parlando di Priscilla, che sono protagonisti una trans e due drag queen.
Bravissimi.
E ti ho detto bravissimi. C'è anche riferimento alla polemica che anche voi avete sostenuto sul caso del duplice omicidio che ha coinvolto la drag queen Kelly, la drag queen parmigiana, che nella vita civile, diciamo, fuori dal lavoro di drag queen, era Luca Manici, gestore del Club Privé, dove è successo la tragedia. E avete criticato molti giornali nazionali per aver confuso i generi, i termini, indicando per esempio Luca Manici come un trans quando non era così. Ce ne vuoi parlare?
Esatto, come sì, veniva indicato come una transessuale oppure no, e a volte, se no, viene utilizzato un termine maschile, a volte femminile, insomma c'è un po' di confusione. Diciamo che da parte di alcuni giornalisti c'è un po' la confusione ad esempio tra drag queen e persona transessuale, che in realtà sono due distinzioni ben diverse, nel senso che una persona drag queen è semplicemente una persona con un'identità di genere maschile che decide in determinate serate o in determinate occasioni o in determinati momenti della propria vita di ricoprire un ruolo femminile, e in quel caso quindi le si dà il femminile, ma solo nel momento in cui appunto riveste il ruolo femminile. Mentre la transessuale è una persona con identità di genere femminile, oppure il transessuale con identità di genere maschile, quindi è giusto, come dire, attribuirgli quello che gli è dovuto, quindi un aggettivo maschile o femminile a seconda del caso, e si va, mi raccomando, sempre a seconda della destinazione. Quindi se la transessuale ci riferiamo ad un M2F, quindi ad un ragazzo che da maschio diventa donna, se diciamo il transessuale invece facciamo riferimento ad un maschio che diventa donna.
Ok. Se avete delle domande per Federico, ricordate il nostro numero WhatsApp, e adesso invece ci ascoltiamo I Want to Break Free dei Queen.
God knows I want to break free. I But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
Bentornati, io ho un'ultimissima domanda per Federico sul tema prima della terminologia. La differenza tra transgender e transessuale.
Oddio, 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 non so se la so. Allora, diciamo che dipende dal percorso individuale della persona. Questo jingle natalizio. diciamo che la persona transessuale, in termini aspecifici, la persona transessuale è una persona che arriva a destinazione, quindi una persona che migra da un genere all'altro, modificando le varie caratteristiche sessuali primarie e secondarie. La persona transgender è quella persona che invece non per forza migra a destinazione, quindi è una persona che intraprende un percorso che la porta quindi verso l'altro polo di genere, ma rispetto al quale potrebbe non approdare mai. Quindi se volessimo fare un esempio classico, tanto per essere più tranquilli, Vladimir Luxuria, ad esempio, si dichiara transgender, quindi è sicuramente, la identifichiamo come donna, però non ha, diciamo, finito, completato il suo percorso dal punto di vista chirurgico.
Ah, ecco, ok. E invece adesso, come annunciato prima, chiamiamo appunto la prorettrice Ossiprandi, Maria Cristina, con cui appunto parleremo delle regolamento. Sì.
Pronto?
Professoressa Maria Cristina Ossiprandi?
Buonasera.
Salve, benvenuta qui Parmateneo.
Buonasera.
Buonasera.
Grazie a voi.
Ci sente?
Sì, sì, vi sento benissimo.
Ah,
sì,
ok,
sì. Perfetto. Voi mi sentite?
Sì, 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 sì. Ok. Volevamo appunto parlare con lei di questa iniziativa che c'è stata appunto con l'università qualche giorno fa. Ci sono stati dei precedenti che hanno reso necessario questo regolamento all'interno dell'Università di Parma?
Allora, diciamo che questo regolamento delle radici, diciamo, lontane, circa 2 anni fa, legate ad una richiesta specifica che c'era stata fatta da una studentessa. Una studentessa che peraltro non era direttamente interessata a questa diciamo transizione di genere, ma che era particolarmente sensibile e aveva contattato me e aveva posto il problema anche a Lucia Silvotti, che in quel momento era il presidente del CUG. Quindi ci eravamo interfacciate anche con Emilia Coronna, che era la delegata dell'iniziativa per studenti disabili e fasce deboli, e soprattutto con la consigliera di fiducia, che chiaramente aveva, diciamo, ha seguito gli aspetti più tecnici, più legali. Diciamo che questo processo, questo il regolamento, che è un regolamento di attivazione della gestione di una carriera alias per l'Ateneo di Parma, è sicuramente un fiore all'occhiello, soprattutto in termini di responsabilità sociale, perché credo che l'Ateneo abbia una valenza in primis sicuramente culturale, formativa, ma deve assolutamente avere anche questa valenza sociale, proprio perché noi crediamo nei temi dell'uguaglianza, delle pari opportunità, della piena cittadinanza delle persone, dei ruoli non stereotipati, e sicuramente anche cerchiamo di andare incontro alle esigenze di quelle che possono essere definite minoranze. Proprio per questo mi sento di dire che diciamo che questo regolamento rientra in una progettazione ben più ampia di Ateneo, una progettazione che appunto va a toccare diverse tematiche, non solo quella della carriera alias. Ci siamo occupati della donna, con una serie di eventi che sono, hanno coinvolto diversi docenti e diverse tematiche. Io sono reduce di un incontro di programmazione che vede al centro il rifugiato, per esempio un altro tema estremamente importante che ha una forte valenza sociale. Probabilmente abbiamo costruito un regolamento che vedrà allo stato attuale, credo che ci sia, coinvolga 4-5 studenti, però credo che sia un importante segnale che l'Ateneo dà proprio di sensibilità e di apprezzamento nei confronti di quelle che sono le sollecitazioni culturali, sociologiche.
Insomma, un regolamento che doveva esserci a prescindere da quanti studenti coinvolge.
Certo, infatti, io credo che ci siano pochi atenei che si prendono la briga di dedicare mesi di preparazione, perché comunque un regolamento non è una cosa così semplice, proprio perché questa transizione di genere chiaramente ha delle ripercussioni forti in ambito legislativo, di legale. Pensate alla valenza di un documento che al tempo X fa riferimento ad un genere e dopo X anni questo genere viene completamente modificato. Quindi c'è una valenza importante. Noi comunque abbiamo ritenuto necessario, proprio anche se si tratta di una numerosità veramente minima, di dedicare spazio di azione e un intervento diretto proprio per tutelare queste persone, che sicuramente già di per sé vivono diciamo molto probabilmente un dramma interiore così pesante, okay. E quindi hanno sicuramente tutto il nostro appoggio finché possiamo.
Prima abbiamo parlato tra l'altro con Alessandro, che è un ragazzo trans parmigiano ma che studia a Reggio, e ci ha detto che un regolamento simile era già stato approvato qualche mese fa. Quindi anche l'Università di Parma si è mossa in concerto con Reggio, magari in un progetto più regionale, nazionale, o è stato un caso che a distanza di pochi mesi?
No, Parma diciamo che noi sono 2 anni che ci stiamo lavorando, avevamo già fatto delle azioni diciamo focalizzate ad uno studente singolo, quindi eravamo intervenuti come Ateneo per garantire comunque questo tipo di carriera, di percorso, intervenendo direttamente sulla singola persona. Questo è un regolamento che è stato approvato poi dagli organi, perché c'è tutto un procedimento diciamo amministrativo che allunga i tempi, ma noi ci stiamo lavorando da parecchio. Diciamo che siamo stati, proprio anche grazie ad Emilia Caronna, che si è sempre occupata delle fasce deboli, tra i primi atenei in Italia ad occuparsi del tema, anche organizzando dei seminari che hanno avuto diciamo come platea l'Ateneo di Parma già alcuni anni fa. Okay. Diciamo che io ho un primo contatto e un confronto con altri atenei che si erano occupati di questo tema l'avevo avuto nei confronti dell'Ateneo di Torino, ma per esempio di Reggio Emilia non sapevo assolutamente nulla.
Ok, grazie professoressa, noi la ringraziamo veramente per averci dedicato un po' del suo tempo.
Grazie a voi, perché io ritengo che sia importante affrontare tutte le tematiche che hanno un risvolto socioculturale, e voi sicuramente siete uno strumento che ci aiuta a confrontarci con i temi che fanno parte della nostra attualità, quindi vi ringrazio.
Grazie, arrivederci. Grazie a lei, buonasera. Ok, e Fede, tu vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto?
In realtà sì, volevo dire innanzitutto che la professoressa ha citato la professoressa Emilia Caronna,
sì.
Quindi volevo fare una piccola parentesi, le persone che si trovano in transizione dell'Università di Parma, oltre alla possibilità di attivare una carriera alias, hanno anche, in quanto fascia debole, la possibilità di richiedere un tutor pari, quindi la possibilità di chiedere appunto che un ragazzo della proprietà possa supportarli non solo nello studio ma anche appunto alla presenza degli esami e quant'altro, quindi questo.
Bene, questa cosa. Ok, e adesso invece
un po' di musica, direi, dai.
Musica! Vai, Fede.
She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see, you're beautiful. We stars and we're beautiful. Oh, 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 oh. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see, you're beautiful. We stars and we're beautiful.
She has dreams to be an envy, so she starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect, she don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh, so to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer.
Andrea, c'è un messaggio,
sì, è
anonimo.
Per, anonimo, ma è per Federico, sì, è utile.
Sono io.
Dice, grazie per aver parlato di questo argomento molto delicato e importante, finalmente ho capito le differenze tra i vari termini.
Perché noi facciamo informazione, quindi grazie Federico.
Che,
grazie
che ne dicano gli altri.
Adesso invece è il momento di...
Le tanti allettanti letture di Alessia.
Allora Ale,
di che parliamo oggi?
Di cosa parliamo?
Allora, oggi vi propongo tre libri. Uno per il mese di gennaio, che sta per concludersi.
Finalmente.
Uno per il mese di febbraio e l'ultimo in uscita a marzo. Allora, il 19 gennaio è uscito un romanzo molto controverso che si chiama Motel Wire ed è la storia vera di un uomo, Gerard Foss, che negli anni 60 in Colorado decide di acquistare un hotel, un motel, con l'unico scopo di spiare gli ospiti, osservarli, analizzarli, proprio per soddisfare la sua indole voyeuristica, perché i voyeuristi sono coloro che trovano piacere appunto nello spiare le persone.
I classici guardoni.
Esattamente, detto in maniera più elegante. Dopo questi 30 anni in cui prende appunto appunti, schemi, tabelle, disegni, affida i suoi racconti allo scrittore gaetanese, ex firma del New York Times. E di poco fa la notizia che ci sarà un film su questo libro, prodotto da Steven Spielberg e diretto da Sam Mendes, che la nostra stand potrebbe dirci essere l'autore regista di American Beauty, per il quale ha vinto anche un Oscar, e di film come Skyfall e Revolutionary Road, dove aveva diretto anche la sua ex moglie Kate Winslet. Abbiamo
fatto
anche Gossip.
Revolutionary Road.
Esatto. Bellissimo, lei è bellissima, fantastica, DiCaprio, top. Andiamo avanti, torniamo ai libri, Perché nel mese di febbraio uscirà qualcosa, l'ultimo libro di Chiara Gamberale, la scrittrice insomma italiana abbastanza famosa.
L'ultimo era Adesso, se non mi sbaglio.
Sì, e dopo Adesso ci sarà qualcosa in cui tratta praticamente un tema molto attuale, è il voler riempire necessariamente sempre le nostre vite a tutti i costi. Infatti in questo libro si parla della principessa qualcosa di troppo. Questa principessa è sempre abituata appunto a fare mille faccende, a provare grandi emozioni, e quando muore sua madre improvvisamente non sente più nulla. Quindi scappa di casa, incontra il principe sempre allegro, il conte sempre triste, il duca sempre indignato, e alla fine c'è un incontro con il cavalier Niente. E sarà proprio attraverso questo cavalier Niente che questa principessa ritroverà il valore del silenzio e anche della noia e della fantasia, cose da cui magari a volte fuggiamo.
Un piccolo principe del 2017,
esatto,
al femminile.
Una piccola favola, carino. Una piccola metafora.
Calvino reincarnato anche per certi versi.
Vabbè, ma che complimento per la Gamberale.
Infatti sì. Cioè,
vabbè, no, il tema mi piace molto, molto sognante e fantastico, quindi sì.
Sì, e per il mese di marzo invece ci sarà l'uscita del Vampiro in Pigiama. Non temete, non stiamo parlando di
Twilight,
storie, esatto, tra lui vampiro, lei adolescente, no, niente del genere, anzi è un tema, molto più serio, perché l'autore Mathias Malzieu, non so se si pronuncia così, il mio francese è scarso, ha avuto una malattia al sangue e per questo motivo lui ha trascorso un periodo della sua vita appunto in terapia in vari ospedali fino ad arrivare ad un vero e proprio trapianto. E in questo romanzo lui, con molta ironia, molta delicatezza, parla appunto di questo periodo di malattia che si è concluso nel suo caso positivamente, ed è quindi proprio una bella lezione proprio per ritornare alla vita, sentimenti positivi. E di sentimenti parlava anche il primo romanzo di quest'autore, La meccanica del cuore, uscito nel 2012, che è stato anche un bestseller internazionale, che è diventato anche un film di animazione prodotto da Luc Besson, che è arrivato addirittura finalista agli Oscar. E anche se non è una novità, siccome penso che sia un libro allettante, qui siamo allettante tanti lettori di Alessia, vi dico brevemente che La meccanica del cuore parla di una notte, la più fredda notte del mondo, nel 1874. Ed è in questa notte che nasce un bambino con il cuore ghiacciato. La badante, che però è una mezza fattucchiera, quindi per salvare la vita a questo bambino che si chiama Jack, sostituisce al suo cuore un orologio al cucù. Però l'orologio naturalmente è molto fragile e i sentimenti, soprattutto quelli estremi, potrebbero essere fatali al bambino. Quindi questa badante lo lascia con tre regole. 1. Non toccare le lancette. 2. Domina la rabbia. 3. Non devi mai e poi mai innamorarti. Però, come sappiamo,
le penso di sapere come andrà avanti la trama.
Sappiamo che le regole sono fatte
per essere infrante.
E quindi arriva qualcuno a far battere il cuore di Jack, anzi, in questo caso, a far muovere le sue lancette.
Sì, ma perché innamorato o perché incazzato nero?
No, penso che si innamori.
Odio e tamo.
Esatto, però.
E sono, siccome si muovono inesorabili anche le lancette dell'orologio di Radio Revolution, io penso di aver finito il mio tempo e quindi vi lascio di nuovo a Franci e a Andre.
Perché siamo arrivati in fondo alla puntata, non è solo in fondo alla tua rubrica.
Esatto, quindi Fra, vogliamo salutare...
Dai, salutiamo i nostri 10 ascoltatori o quanti sono.
Saranno triplicati, me lo sento.
Con i Fast Animal e Slow Kids, forse non è la felicità.
Ma salutiamo e ringraziamo l'ospite Federico.
Grazie mille. Grazie a voi.
E vabbè, salutiamo. Ciao, ci vediamo, ci sentiamo
ci
martedì.
Ci sentiamo
prossimo.
Martedì prossimo, sempre qui per Parmateneo.
Ciao. Yeah.
Ateneo. Settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.